Carissimi fratelli, benvenuti a questo studio biblico ed esegesi della storia biblica. Nel capitolo precedente di Genesi abbiamo visto le ragioni per cui Dio sterminò quasi tutta l'umanità e mise in salvo Noè e la sua famiglia, 8 persone in tutto, per evitare che il genere umano scomparisse del tutto e per sempre dalla faccia della terra, ma anche per dare un nuovo inizio all'umanità. Questa sera andremo avanti nel libro della Genesi e guarderemo più da vicino il capitolo successivo, precisamente l'8 capitolo, il quale narra la fine del diluvio, le acque del diluvio che si ritirarono, l'approdo dell'arca in un luogo sicuro e la famiglia di Noè e tutti gli animali che escono finalmente dall'arca. I superstiti che appena usciti dall'arca si ritrovano in una terra totalmente deserta, dove non c'era nemmeno l'Eden a consolarli, ma soltanto un immenso territorio da colonizzare e da riempire con nuove famiglie a nord, a sud, ad est e ad ovest, sui monti e nelle valli. In Genesi 8, dal versetto 1, sappiamo che Dio si ricordò di Noè, di tutti gli esseri viventi e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Ora, non è che Dio si era dimenticato di Noè. Dio si ricordò di Noè nel senso che egli non dimentica mai nulla, perché nel Salmo 9, versetto 12, è scritto che Dio si ricorda di loro, egli non dimentica il grido degli afflitti. Dio aveva promesso la salvezza a Noè, e siccome le sue promesse non cadono mai a vuoto, ecco che Dio intervenne puntualmente facendo abbassare le acque, sapendo che Noè, la sua famiglia e gli animali erano in trepida attesa. Il Signore non si dimentica mai di coloro che fanno la sua volontà e cercano la sua approvazione, anche quando i peccati del mondo portano alla catastrofe completa e i fedeli si sentono piccoli e sgomenti di fronte al castigo divino e se ne stanno rinchiusi e soli in un angolo dell'arca, come della chiesa d'altronde, spettatori impotenti del dramma che va consumandosi attorno a loro. Immaginate quale era lo stato d'animo di Noè e la sua famiglia. A volte me lo chiedo e penso che fosse lo stesso nostro stato d'animo. Gioia per la fede nell'amore del Signore e allo stesso tempo dolore per i peccati del mondo. Non si può rimanere insensibili di fronte alla tragedia di una umanità senza Dio. La gioia di Noè, come la nostra gioia, non è facile e neppure leggera, perché su di sé porta i peccati del mondo e non può reggere se non in Cristo e per Cristo. Il versetto 2 narra che le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e la pioggia del cielo finalmente cessò. Dio chiuse le inondazioni che provenivano dalle viscere della terra e fece cessare la pioggia che proveniva dalle dense nuvole del cielo. Dopo l'imperversare del diluvio, Noè avverte che qualcosa è cambiato. Ora soffia un altro vento sulla terra, come se dal cielo tira un'aria diversa. Se è stato grande il peccato dell'uomo, più grande è stato l'amore di Dio nel preservare dei campioni di umanità e nel lasciare una lezione ai posteri nell'attesa della futura risurrezione. I figli di Adamo, nella fattispecie di Noè e la sua famiglia, possono ancora sperare che la loro sorte sia ribaltata dalla potenza di Dio. Infatti, nel versetto 3 leggiamo che le acque andarono del continuo ritirandosi dalla terra e alla fine di 150 giorni le acque erano diminuite. 150 giorni sono 5 mesi nel calendario biblico. Quindi dopo i 40 giorni del diluvio passarono altri 5 mesi e solo allora il livello delle acque cominciava a diminuire. Quello fu un lungo tempo di fiduciosa attesa in cui Noè e la sua famiglia dovettero perseverare in una fede non confortata da alcun segno tangibile e visibile. In loro rimaneva però sempre aperta una fondata speranza e una sicura fiducia che si potessero ancora cogliere i frutti della grazia divina. Stava infatti per iniziare una nuova era per l'umanità. Il versetto 4 narra che nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne di Ararat. E qui ci sono due cose da commentare. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, il monte Ararat è alto 5.137 metri sopra il livello del mare. Si trova nel territorio che storicamente aveva fatto parte dell'Armenia, ma oggi fa parte del territorio della Turchia dopo che questo paese ha commesso genocidio su tutti gli armeni, su molti armeni. Ararat per i turchi significa montagna del dolore, perché la regione si chiamava Agri e la parola Agri per i turchi significa dolore. Ma questa montagna in realtà non dovrebbe essere chiamata montagna del dolore, perché è dove approdò l'arca. Comunque Ararat è il più alto monte della Turchia, ubicato nelle immediate vicinanze del confine tra Turchia, Armenia, Azerbaigian e Iran. Questa è la prima cosa che vale la pena commentare. Ma l'altra cosa da commentare riguarda una interessante analogia sul mese in cui l'arca approdò sul monte. La Bibbia dice che l'arca approdò nel settimo mese e il 17° giorno di quello stesso mese, che secondo il calendario ebraico si chiama Nisan. Nisan è il mese che molti secoli dopo, al tempo di Mosè e poi anche al tempo di Gesù, Dio ha scelto rispettivamente sia per la Pasqua sua che per la festa dei Paniazzimi. C'è da fare una precisazione, che il calendario ebraico è composto di 12 mesi. I primi 6 mesi compongono l'anno profano perché non hanno feste bibliche, mentre i successivi 6 mesi compongono l'anno sacro perché contengono le feste bibliche. E potete notare che in Esodo 12, i primi 2 versetti, il mese della Pasqua degli Azimi è per il Signore il primo mese dell'anno sacro, che essendo però preceduto dai 6 mesi profani e senza feste bibliche, il calendario ebraico considera Nisan come settimo mese. Ma ripeto, come scritto in Esodo 12:1-2, il mese della Pasqua e dei Paniazzimi è per il Signore il primo mese dell'anno sacro, cioè di quegli altri 6 mesi che contengono le feste bibliche. Quindi è una cosa molto interessante questo. L'ho voluto fare questa precisazione perché molti pensano che nella Bibbia vi siano delle contraddizioni, ma non c'è nessuna contraddizione. Un'altra considerazione da fare è la seguente: come l'arca di Noè approdò in modo sicuro su una montagna, allo stesso modo il nostro cuore, il cuore di tutti coloro che sono chiamati da Dio, può ora approdare e riposare in sicurezza nella casa del Signore, cioè nella Chiesa di Dio, il corpo di Cristo, prefigurato da quell'antica arca. Vi assicuro che in questo mondo non c'è un luogo più stabile e più nobile del corpo di Cristo, dove il diavolo non potrà mai, ma poi mai, né vincere, a meno che siamo noi stessi a fare entrare il diavolo nella nostra vita individuale. Ma in tal caso, quando se permettiamo questo, saremmo noi stessi ad aver deciso di uscire dal corpo di Cristo, perché quando il diavolo entra in noi o ci seduce, già non facciamo parte del corpo di Cristo. Ma chi rimane nel corpo di Cristo è spiritualmente protetto e al sicuro, nonostante le nostre imperfezioni umane, nonostante i nostri difetti, i nostri errori, perché Dio ci protegge, soprattutto spiritualmente, anche se dovessimo lasciare le cuoia, anche se dovessimo morire. Infatti, quando entriamo nell'arca e restiamo uniti dentro il corpo di Cristo, come nell'arca, il maligno si allontana, le sue forze seduttrici calano e sprofondano in basso, mentre Dio ci eleva spiritualmente e noi rimaniamo nel luogo più sicuro al mondo, nonostante le nostre imperfezioni e le nostre a volte anche delusioni. Ma passiamo al versetto 5, dove leggiamo che le acque andarono diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. È così che succede anche dopo una guerra o dopo una grande tragedia. Non è che di botto si ritorna alla normalità. Passa del tempo. Anche qui possiamo vederci una piccola bella analogia, che le acque simboleggiano il mondo peccaminoso destinato a sparire, mentre i giusti, come le vette dei monti, sono sempre più innalzati nella gloria del Creatore. Versetti da 6 a 7 leggiamo che così, in capo a 40 giorni, avvenne che Noè aperse la finestra che aveva fatto nell'arca e mandò fuori il corvo, che continuò ad andare avanti e indietro finché le acque furono asciugate sulla terra. Il livello delle acque era diminuito. L'arca aveva approdato sul monte Ararat, ma ancora la terra asciutta non appariva. Noè però era un uomo prudente, e l'uomo prudente si guarda bene dai colpi di testa inopportuni. Prima vuole sondare e capire bene come stanno le cose, perché un'intelligenza Dio ce l'ha pur data per vedere e capire. Cioè non ci dobbiamo mai precipitare, non dobbiamo mai essere dei sempliciotti. Noè era un uomo avveduto, un uomo pratico, sapeva che il corvo non sarebbe tornato a lui con grande probabilità, se non quando la terra si sarebbe prosciugata. Ma mosso dalla fede, comunque volle trovare un conforto alla propria speranza. E per questo egli cerca un segno che gli possa dire anzitempo come stavano andando le cose fuori dall'arca. È simile al nostro vegliare e scrutare a che punto si trova il mondo oggi, non è vero? Quindi passiamo nei versetti 8 e 9. Poi Noè mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. Ma la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano ancora acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la trasse a sé nell'arca. La colomba cos'era? come messaggera fra il cielo e la terra, è figura dello Spirito di Dio. Tant'è vero che molti rappresentano lo Spirito di Dio come una colomba bianca, che è stato questo Spirito di Dio riversato nei nostri cuori. È lo Spirito di Dio che opera nella nostra vita in maniera pronta e immediata. È solo la sua testimonianza è degna di essere creduta ed accolta subito e senza riserve nella nostra vita. Una cosa è attendere però da soli, altro è attendere confortati dallo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio, come la colomba inviata da Noè, fa da garante della promessa di Dio, prima e dopo il suo adempimento. Noi siamo, grazie allo Spirito di Dio, sicuri che Dio manterrà la sua promessa. La promessa della salvezza non si allontana dal nostro cuore se non per poco e non per abbandonarlo, ma per rivisitarlo in novità di vita. Nel versetto 10 leggiamo che Noè, avveduto com'era, aspettò così altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca. Anche in questo caso vediamo che Noè si riposava il 7° giorno e alla fine della settimana di 7 giorni, cioè alla fine del sabato, operava. Inviò nuovamente la colomba fuori dall'arca. E nel versetto 11 vediamo che la colomba tornò a Noè verso sera. E allo stesso modo lo Spirito di Dio non ci abbandona alle tenebre, ma arriva a noi prima che si faccia buio, prima che sia troppo tardi, sempre, se noi preghiamo, se noi camminiamo con Dio. Ed ecco, essa, dice la Bibbia, la colomba, aveva nel becco una foglia d'ulivo strappata di fresco. E questo ci fa capire che quando stiamo saldi nella speranza, c'è sempre un buon annuncio per noi. Anche se qualcosa ci rattrista, Dio ci manda qualcos'altro che ci procura gioia. Prima dei frutti della fede, vedremo spuntare in noi i suoi germi e le sue foglie, come la foglia d'ulivo nel becco della colomba. Così Noè, dice la Bibbia, comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Quante volte noi abbiamo sentore che qualcosa adesso sta migliorando e che le cose stanno andando meglio. Così come anche la Pasqua che saremo in grado di celebrare anche in presenza secondo le regole del mondo. Adesso noi sappiamo che possiamo farlo, quando dico regole del mondo mi riferisco nel rispetto delle leggi umane. Noè aveva accertato che la terra era realmente asciutta e che Dio aveva mantenuto la promessa di salvarli, perché non è che era scontato che dopo un anno chiusi nell'arca Dio si sarebbe, insomma, potevano temere di restare e morire nell'arca. È come quando parte una navicella spaziale che non si sa mai se tornerà. Tuttavia nel versetto 12 vediamo che Noè aspettò altri 7 giorni ancora e poi mandò fuori la colomba, ma questa volta la colomba non ritornò più da lui. Noè fece come noi oggi. Mi è venuto da pensare proprio questo, che Noè fece come noi oggi. Noi scrutiamo gli eventi e i segni dei tempi per vedere se la nostra salvezza, quella eterna, è vicina. La comprensione corretta di ogni adempimento profetico è un vero e proprio miracolo misterioso e nascosto che sfugge ai sensi della carne, ai sensi del mondo, ma non ai figli di Dio. Comprendiamo correttamente in virtù della fede in Cristo, come avvenne con Noè. Infatti, procediamo nei versetti 13 e 14, dove leggiamo che nell'anno 601 di Noè, nel primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. E Noè scoperchiò l'arca, guardò ed ecco che la superficie del suolo finalmente era asciutta. Così nel secondo mese, nel ventesimo giorno del mese, la terra era asciutta. Ma c'è da notare questo, che le acque si prosciugarono non per via naturale, ma per intervento di Dio. Come ho detto la volta scorsa, non è che Dio sfruttò il diluvio perché il diluvio era un evento naturale e allora diceva, beh, sfrutto questo evento per fare la mia volontà. No, il diluvio universale lo provocò lui e così anche pose fine lui al diluvio e prosciugò tutte le acque. Fu un intervento di Dio e fu la fine di un'era e dopo il diluvio l'inizio per l'umanità, quegli 8 esseri umani, l'inizio per quegli 8 esseri umani di una nuova era, cioè l'era presente nella quale stiamo vivendo. Noè vide che la terra era tornata asciutta, tutto il panorama, cerchiamo di immaginarlo, quando escono dall'arca di Noè cosa loro vedono. Tutto il panorama sembrava essere tornato come all'inizio della creazione. Io immagino, non c'era più il vapore acqueo che saliva dal suolo della terra per portare la vita, ma d'ora in poi si dovrà pregare e invocare Dio per avere pioggia sulla terra, ma anche per rivedere Dio. Prima Dio si faceva vedere, prima Dio parlava con l'uomo, ma ora, se all'inizio Dio è semplicemente un padre che si presenta e che si fa trovare, d'ora in poi Dio dovrà essere cercato, invocato, atteso. E diversamente avremo ancora non salvezza, ma dannazione e distruzione. Come Noè che vide la terra finalmente asciutta e da vivere con rendimento di grazie, anche i fedeli di Dio oggi abbiamo dinanzi a noi una vita nuova ed usciamo allo scoperto per illuminare e per proclamare al mondo le meraviglie operate da Dio. E tutti noi siamo chiamati a farne parte. Nella misura in cui Dio consente, Passiamo ai versetti 15 a 17, dove leggiamo che allora Dio parlò a Noè, dicendo: esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Fa uscire con te tutti gli animali che sono con te, di ogni carne, uccelli, bestiame, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, perché crescano grandemente sulla terra e siano fecondi e si moltiplichino sulla terra. Questa istruzione mi ricordano, dovrebbero ricordarci, quando Dio, dopo aver creato Adamo, fece più o meno la stessa cosa. Anche qui ho delle riflessioni da proporvi. Se agli occhi della carne appare una terra arida, dopo il diluvio, senza possibilità di vita, è ancora una volta la parola di Dio però che getta un seme di speranza nel cuore dell'uomo. Adamo fu posto in un giardino dove ogni bellezza di essere creato splendeva sotto i suoi occhi, segno indiscutibile di un amore innanzitutto offerto, donato dal Creatore, e che Adamo non aveva nemmeno richiesto. Dopo il diluvio invece tutto è diverso. La terra appare agli occhi di Noè come uno sconfinato deserto. Non potrà fiorire senza la fiducia dell'uomo nell'amore di Dio. I superstiti non potranno mettere piede sulla terra purificata dall'acqua senza prendere il cammino della fede che è dato dall'obbedienza alla parola di Dio. E soltanto un'obbedienza al comando di Dio può riprendere possesso della terra perduta in Adamo. Il primo uomo, Adamo, si trovò semplicemente collocato nel giardino dell'Eden, dove tutto era rose e fiori, in vista di un suo futuro consenso all'opera di Dio. Invece il secondo uomo, che in questo caso è Noè, non vi trova spazio alcuno se prima non ubbidisce alla parola di Dio. Praticamente il pane, la sopravvivenza, Noè e i suoi familiari se li dovevano guadagnare. Ma al tempo di Adamo, dentro l'Eden, non era così. Così come è data da Dio stesso, senza ripensamenti e senza alcuna messa in discussione. Il comando di Dio a Noè non è soltanto per lui, ma per tutta la sua famiglia, per tutti gli animali che sono presso di lui. Ora Noè è prefigura del Cristo, figlio dell'uomo, ubbidiente non solo per la propria salvezza, ma anche per la salvezza di tutti gli umili che tremano davanti alla parola di Dio. E le parole di Dio alla famiglia di Noè, uscite dall'arca e moltiplicatevi sulla terra, stava anche a significare che la nuova umanità, di cui noi oggi facciamo parte, doveva uscire da quella specie di torre d'avorio ed era tempo di confrontarsi con le sfide di una terra da coltivare col sudore della propria fronte, praticamente uscire dalla bambagia, insomma, per affrontare le avversità e le tentazioni e sconfiggerli con la guida e l'aiuto dello Spirito di Dio, se ancora ci si crede in questo Dio. Nei versetti 18 e 19 noi abbiamo poi visto, vedremo come con il passare dei decenni e dei secoli l'umanità torna a fare sempre i soliti peccati, a deludere Dio, ma Dio non perde mai l'ottimismo e la speranza di salvezza per l'uomo. Dicevo nei versetti 18 e 19, così Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra secondo le loro famiglie uscirono dall'arca. La vita nuova non interessa soltanto gli uomini redenti che seguono Gesù Cristo, di cui Noè è una prefigura, ma la vita nuova interessa anche tutte le creature della terra fatte per l'uomo e in vista dell'uomo, il quale è a somiglianza di Dio ed erede di vita eterna. Quindi nel versetto 20 vediamo che Noè, a questo punto, uscito dall'arca, edificò un altare all'Eterno, non come quello che noi siamo abituati a vedere in questa nostra era moderna, ma un altare rudimentale con delle pietre, e prese di ogni specie di animali puri e di ogni specie di animali puri, di uccelli, e offrì olocausti sull'altare. Questa è stata la prima Pasqua celebrata dall'uomo, ma questo Noè, che offrì olocausti sopra l'altare, non è ancora colui che si offre in sacrificio perenne gradito a Dio. Nessun sangue di essere vivente, se non quello del Cristo, può testimoniare l'avvenuta conciliazione dell'uomo con Dio una volta per sempre. Ma quella fu una prefigura. Vediamo inoltre che i sacrifici di animali furono compiuti spontaneamente da Noè, come ancor prima da Abele, e non facevano parte del sistema sacrificale istituito e imposto da Dio molti secoli dopo, al tempo di Mosè, per tutto il popolo di Israele. Ma quei sacrifici di animali prefiguravano comunque un futuro sacrificio molto più alto, come sappiamo e come vedremo. Il versetto 21 è spesso mal compreso, perché dice che l'Eterno sentì un odore soave quando quei sacrifici di animali, quando quegli olocausti avvenivano. L'Eterno sentì un odore soave. Una sorella una volta, non una sorella, una che ci segue, ma ancora non ha chiesto il battesimo, dice: ma come mai Dio avverte come un odore soave l'odore di tutti questi animali che venivano bruciati, quando a noi, alle nostre narici, più che odore soave fanno puzza, repellente. Mi permetto di spiegare che sì, è comprensibile che molti rimangono sconcertati quando leggono che l'odore dei sacrifici animali risultasse così soave, come se Dio fosse un sadico o un mostro pervertito che prendeva piacere da quei sacrifici. Ma la verità è un'altra. La parola odore in questo caso sta a significare prefigurazione. È come quando dici, ah, mi sa che c'è odore di fumo, no? Qualcosa del genere, che non si riferisce veramente al fumo. La parola odore sta a significare prefigurazione di una realtà futura. E la parola soave sta a significare la possibile salvezza dell'umanità in virtù del sacrificio che Dio stesso avrebbe fatto poi in futuro, nel suo ruolo di figlio dell'uomo Gesù Cristo. E l'altare edificato da Noè e i sacrifici di animali dimostrano a Dio che la salvezza per l'umanità era possibile, perché Dio, nel vedere quel gesto spontaneo di Noè, perché Dio non gliel'aveva nemmeno comandato, Dio vede che la salvezza per l'umanità è ancora possibile. Già il Signore ne avverte il buon profumo, prima ancora che sia adempiuto sulla terra ciò che in cielo era già dato, un dato di fatto, era già stato deciso. Nel versetto 21, perché Gesù Cristo è stato immolato fin dalla fondazione del mondo, ricordate? Il versetto 21 continua dicendo, così l'Eterno disse in cuor suo, io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, perché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Notate bene che non dice fin dalla sua nascita, dice che pensieri, disegni, parla di progetti, un neonato non ha progetti, ma i disegni del cuore dell'uomo sono fin dalla fanciullezza. Quando diventiamo fanciulli, cominciamo a uscire a cominciare dalla pubertà, diciamo, diventiamo maliziosi e cominciamo ad avere le nostre fantasie, i nostri progetti. Il cuore dell'uomo, è vero, è malizioso fin dalla fanciullezza, ma non perché nasce con il peccato originale, come insegna la Chiesa Cattolica erroneamente, o come insegnano erroneamente alcune chiese, le quali impongono il battesimo ai neonati come un rito magico. Ecco, praticamente un neonato non ha alcun disegno nella sua testa, allora quel rito lo fa diventare magicamente cristiano, ma non è vero. La verità è che i neonati sono totalmente innocenti e vittime al momento della nascita, perché nascono sì con l'inclinazione al peccato, a causa del peccato di tutti i loro antenati a partire da Adamo, ma poi imparano a loro volta a peccare perché crescono in un mondo sedotto da Satana e pieno di peccati. Perché noi da bambini, da neonati, non ricordiamo un bel nulla, ma noi ricordiamo, quando della nostra fanciullezza, tutto quello di bello e di brutto che il mondo ci ha insegnato. Quindi questa verità è attestata dall'Apostolo Paolo, il quale ha scritto, perciò per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato vi è entrata anche la morte. E così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti a loro volta hanno peccato. Naturalmente il neonato pecca solo quando è cresciuto e non quando è neonato. Ripeto, i neonati nascono già mortali, pur essendo innocenti, cioè vittime della conseguenza finale del peccato senza averlo mai commesso. I neonati imparano poi a peccare perché crescono in un mondo che li istruisce a peccare. E l'umanità si trova vittima e carnefice di se stessa allo stesso tempo, in balia di Satana il diavolo, il seduttore di tutto il mondo. Ma quasi tutta l'umanità non se ne rende conto, ed è per questo preciso motivo, che Dio nei versetti 21 a 22 dice «Non colpirò più ogni cosa vivente, come ho fatto. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Il Signore, qui c'è da fare un chiarimento, il Signore non colpirà più la terra come ha fatto con il diluvio. In altre parole, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa di salvezza, come alcuni credono che Egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento, come è scritto nella seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 9, per i vostri appunti. Quindi Dio non colpirà più come ha già fatto, significa che non colpirà più con un diluvio. Questo non vuol dire che tutti gli uomini si siano riconciliati con Dio. Non è affatto vero che con un solo atto di giustizia Dio ha riconciliato per sempre creatore e creatura, cielo e terra. Vero è che Dio ha già fatto la sua parte una volta per sempre attraverso Cristo. Ma adesso sono gli uomini che dobbiamo fare la nostra parte riconciliandoci con Dio mediante il nostro ravvedimento dei peccati e il lavacro battesimale per ricevere il dono dello Spirito di Dio, per ricevere questa grazia. Quindi Dio ha promesso la sua benedizione a tutti coloro che, come Noè, decideranno liberamente di accettare l'esortazione a riconciliarsi per sempre con Lui. Diversamente, quelli che sono venuti alla conoscenza della verità, ma rifiutano di riconciliarsi con Dio, costoro dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua, ma che a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Questo è scritto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetti da 5 a 7. Ma sempre in Genesi capitolo 8, versetto 22, concludiamo questo capitolo, quest'altro capitolo, finché la terra durerà, dice Dio, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai, si riferisce alla terra dell'era presente, perché nella nuova terra e nei nuovi cieli che verranno successivamente all'era presente, la terra stessa sarà eterna, come tutti i suoi abitanti, i quali non avranno più bisogno delle stagioni, né del giorno, né della terra, né della notte, e non patiranno né il freddo né il caldo, né le malattie né la morte, perché tutto sarà stato vinto dalla risurrezione. E ciò che era promesso da Dio, ciò che era anche promessa di Dio e speranza dell'uomo, sarà allora realtà garantita da Dio e dalla sua eterna parola. Quindi, fratelli e sorelle, anche questa volta abbiamo studiato un altro capitolo della Genesi e spero che questa storia biblica così narrata possa servirvi da edificazione spirituale e di rafforzare il nostro legame fra di noi e con Dio nostro Creatore. Adesso passiamo alle domande e risposte e vorrei prima precisare, prima di passare a questa sessione, che lo scopo fondamentale di ogni studio biblico è sì quello di crescere nella conoscenza spirituale, ma è soprattutto quello di crescere nei doni maggiori, cioè che sono la fede, la speranza e l'amore, soprattutto l'amore, perché se fra di noi non c'è l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori, non c'è conoscenza che regga che possa salvarci. Va bene, quindi passiamo alle domande e risposte.